Mantova di notte. I delitti, le indagini, i misteri irrisolti di ieri e di oggi. A cura della redazione di mantovanera.it. Mantova di notte.
Scatta l'ora X sulle frequenze di Radio Base Mantova per Mantova di notte, l'appuntamento con la cronacaccia, la cronachina di Mantova e provincia. Ai microfoni, di fronte a me, il bel faccione di Alessandro Moretti.
Ciao, buonasera.
Io sono Giulio Cisamolo. Alessandro, entriamo a bomba subito sui fatti di questa settimana. Mi piacerebbe tanto parlare di un evento che è successo soltanto quasi poche ore fa. E ci dobbiamo però spostare in regione, perché c'è del marcio al pirellone, verrebbe da dire. Quantomeno sono partite le indagini che hanno portato in carcere, in regime di custodia cautelare, 3 persone. In queste ore saranno di fronte al GIP. Si parla di terremoto perché tra queste 3 persone c'è il vicepresidente, ex assessore alla sanità pubblica e senatore Mario Mantovani. È un arresto che, come abbiamo detto, ha fatto tanto parlare. Perché? Perché si parla di corruzione, concussione, turbativa d'asta. In buona sostanza, tra le accuse ci sarebbero, usiamo il condizionale perché è doveroso, ci sarebbero degli appalti anche per quanto riguarda, ha fatto molta notizia, per quanto riguarda il trasporto di pazienti dializzati. Ci sarebbero stati dei contratti di appalto a società che si occupano appunto di trasporto, che secondo l'accusa sarebbero stati pilotati. 11 milioni d'euro solo in questo caso, poi si parlerebbe anche di altra edilizia sanitaria e scolastica. Mantovani nelle scorse ore si è autosospeso dalla carica di vicepresidente, ora parlerà di fronte al GIP. Con lui c'è anche il suo braccio destro e un altro collaboratore della regione. Alcune particolarità, Alessandro. C'è indagato, pare che sia indagato anche l'assessore al bilancio di Regione Lombardia. Per i Mantovani ci sono delle piccole, come dire, delle piccole coincidenze.
Sì.
Perché il PM,
dovrebbe essere lo stesso che aveva firmato l'ordinanza di custodia cautelare per Fabrizio Lori. Quindi corsi ricorsi storici, diciamo, e possiamo così anche mantovanizzare questa notizia, che non è tanto mantovana, però ci riguarda in quanti cittadini della regione Lombardia. Una novità, una cosa che volevo dire su quanto hai aggiunto tu sinora è che sono arrivate recentemente anche le risposte di Maroni, che diciamo rappresenta indirettamente anche la difesa, perché comunque si tratta di un suo assessore, il quale dice che ha ribadito che la sanità regionale è di alta qualità, e lui addirittura dice che dagli atti che ha esaminato con gli avvocati, e ci vorrà ancora 24 ore per esaminarli tutti, non emergerebbero tangenti. Questa è praticamente la difesa. È chiaro che è un parere di parte, però insomma se ne prende atto.
Si è elevato il coro ovviamente della politica riguardo, un coro ampissimo, verrebbe quasi da dire bipartisan, forse che le parti sono più di una, perché insomma tutta l'opposizione alla giunta ha già presentato mozioni su mozioni per vedere crollare il governo regionale. Un appunto: a dicembre si aprirà un altro processo, questa volta imputato è il presidente, il governatore della regione Roberto Maroni, accusato di favori, pressioni per ex collaboratrici. Verrebbe da dire, non fosse inflazionato il termine, verrebbe da dire giustizia orologeria, insomma pare che non a caso tutto accada adesso, anche perché i fatti che vengono contestati al senatore sono 2012-2014, quindi ci sono quasi 13 mesi di differenza tra l'accertamento, la chiusura delle indagini e la richiesta presentata dai PM di Milano al GIP. Insomma, forse il caso, forse no, noi ci mettiamo dalla parte del formentone,
esatto.
E diciamo, non insinuiamo nulla, diciamo di no. Alessandro, io direi che possiamo passare alla prima delle nostre pause musicali.
Ottimo.
Questa sera ascoltiamo di rock funky. Ho preparato un paio di pezzi e il primo che ti faccio ascoltare è Suck My Kiss dei Red Hot Chili Pepper.
Yeah. Oh yeah.
Questi erano i Red Hot Chili Pepper con Suck My Kiss. Siamo in onda sui megacicli FM, ben trovati negli anni 80 di Radio Base Mantova per Mantova di notte. Alessandro, ci spostiamo, torniamo a piedi pari nel territorio provinciale, vero?
Sì, andiamo a Magnacavallo, anche se le novità più calde vengono dal Tribunale di Mantova, perché nella giornata del 13 ottobre si è tenuta la prima udienza preliminare nei confronti dei tre indagati per la morte di Fausto Bottura, avvenuta nel dicembre del 2014. Doveva essere un'udienza interlocutoria, ma in realtà no, perché sono arrivate le prime, sono state dichiarate le prime strategie degli avvocati, e sono diverse per i tre imputati. Come si ricorderà, insomma, i tre sono giovanissimi, sono due diciottenni, credo oggi diciannovenni, e un ragazzo di un anno più vecchio, e hanno scelto strategie difensive diverse. Due di loro sceglieranno il rito abbreviato, che, per chi non lo sapesse, è una particolare forma di processo che in caso di condanna prevede lo sconto di un terzo della pena, mentre un terzo ragazzo, che si chiama Armando Esposito, poi diremo anche i nomi degli altri due, i suoi legali stanno ancora valutando varie cose. Non è escluso che il ragazzo possa andare ad un processo in aula. Immaginiamo noi, dopo aver sentito i suoi legali, che la strategia potrebbe essere quella di cercare di dimostrare in un processo pubblico, con tutta la lunghezza che può avere un processo del genere, la parziale estraneità ai fatti di Armando Esposito.
Diciamo che è quello che si dice, potrebbe tentare il tutto per tutto. Questo non esclude che la prossima udienza possa anche fare richiesta di riti alternativi. Allo stato delle cose tutto è fermo, i legali stanno valutando. Dicevi, Alessandro, sono due gli imputati che hanno già presentato e visto accolta richiesta di riti alternativi.
Sì, uno è Alessio Magnani, l'altro è Massimo Bottura, che è il nipote, purtroppo, della persona che è rimasta uccisa. I due si avvarranno del rito abbreviato, e uno di loro, Magnani, ci avrà di un particolare rito abbreviato che si dice condizionato, ovvero prima della valutazione del GUP, del giudice per udienza preliminare, verranno presentate una serie di perizie psichiatriche sul ragazzo, richieste non solo credo dal giudice ma anche dai suoi legali, correggimi se sbaglio.
Sono tre memorie raccolte negli atti e che gli avvocati hanno chiesto di poter esaminare nello studio del GUP, nell'aula del GUP. Sono documenti interessanti, almeno secondo quanto ovviamente ci hanno detto nel gioco delle parti i legali che assistono il ragazzo, perché si tratta delle relazioni di tre psichiatri. In particolare quella di uno è interessante perché è lo psichiatra, lo psicologo che segue la casa circondariale, quindi che è il professionista che da inizio anno conosce i tre ragazzi, perché ricordiamolo, l'omicidio di Fausto Bottura di Magnacavallo risale al dicembre del 2014. Dopo qualche giorno, con un'indagine lampo, i carabinieri avevano individuato e fermato i tre responsabili. Da allora, nonostante ricorsi ai massimi stadi della legge, purtroppo nessuno è stato scarcerato, quindi da allora fanno vita protetta ma sempre in carcere. Ecco, dal carcere potrebbe venire una di queste memorie difensive, una relazione tecnica, una perizia, dalla quale si evincerebbero, diciamo, non delle giustificazioni, non delle spiegazioni, ma quantomeno i legali vorrebbero tentare di definire il quadro psicologico che era del ragazzo, non nel tentativo di avvalersi di una pretesa infermità mentale anche temporanea, come spesso vediamo accadere, quanto di definire la situazione.
Sì, esatto, queste sono le tecniche difensive. Ovviamente un avvocato che si trova di fronte a un'accusa di omicidio tenta anche il tutto per tutto, insomma. E possiamo ripercorrere brevemente la vicenda per chi se la fosse dimenticata. Diciamo che nel dicembre 2014, quindi più di 10 mesi fa, dalle acque del Po all'altezza grosso modo di San Benedetto era emerso un cadavere coperto da un telo di qualche tipo che l'aveva riportato a galla, diciamo che non l'aveva fatto affondare. Il Po in quel periodo era molto alto, per cui le operazioni di recupero del cadavere sono state relativamente veloci e da accertamenti peraltro abbastanza veloci, perché in giornata si era riusciti a risalire, se non ricordo male, al nome della vittima. I carabinieri erano riusciti a risalire questa persona che abitava a Magnacavallo, in via Roma, come è emerso insomma dalle cronache, e con una rapida indagine curiosa, se vogliamo, perché se non ricordo male i parenti della vittima erano stati invitati a presentarsi dai carabinieri, e quello che non sapevano era che erano intercettati. Questo non è una novità, è una cosa che succede di routine nelle prime ore delle indagini. E quindi, secondo le accuse, ovviamente noi siamo sempre forzati, obbligati all'uso del condizionale, i tre ragazzi avrebbero in qualche modo parlato di un loro coinvolgimento nell'omicidio proprio mentre erano intercettati dai carabinieri.
Questa pista poi ha condotto al fermo e ora ci troviamo di fronte al giudice per udienza preliminare. Il contenuto di quelle perizie, sempre secondo i legali, pare che il ragazzo, almeno stando a sentire, a leggere quello che ha scritto il professionista della casa circondariale di Via Poma, avrebbe colpito, perché l'accusa per Alessio Magnani è pesantissima, perché appunto secondo gli inquirenti sarebbe l'esecutore materiale, forse quello che ha una maggior responsabilità proprio nel momento dell'assassinio di Fausto Bottura. Avrebbe colpito succube di un gruppo nel quale voleva affermare la propria fragile personalità. Ecco, diciamo, un contesto molto molto delicato dal quale ora i giudici, gli avvocati sono chiamati a fare luce, diciamo, nuovamente con la verità della giustizia. Alessandro, io ti passo adesso Renegades of Funk dei Rage Against the Machine.
Kept going through
Rage Against the Machine. Alessandro, hai apostrofato la playlist di questa sera, una playlist scoppiettante.
Molto scoppiettante.
Un aggiornamento dell'ultima ora, Alessandro, perché proprio in queste ore, in serata, è atteso un verdetto importante sul caso di cui abbiamo appena parlato.
Sì, la questione sarebbe molto lunga, la facciamo breve. Diciamo che per uno dei tre ragazzi coinvolti, indagati più che altro per l'omicidio di Fausto Bottura, per Armando Esposito, i suoi legali hanno, a differenza degli altri due, hanno operato in tutte le sedi possibili, sono stati al riesame e sono stati al terzo grado di giudizio. Questo solo per cercare di fargli cambiare la misura di custodia cautelare, insomma lo volevano far uscire dal carcere in modo che andasse ai domiciliari. C'è stato un rimpallo continuo, come capita nei casi presunti dubbi, tra cassazione, riesame eccetera, e in queste ore stiamo proprio attendendo l'ultimo definitivo giudizio da parte della Cassazione, che lo ricordo è un giudizio solo sulla misura di custodia cautelare, non c'entra niente con un'eventuale condanna o assoluzione, con un'eventuale sentenza, ecco. C'entra solo con le misure in cui si trova ora Armando Esposito, che è la cui posizione, da quanto è emerso sino ad ora, sembrerebbe leggermente meno grave, le accuse più che altro sembrerebbero leggermente meno gravi rispetto alle accuse degli altri due ragazzi.
Insomma, una difesa determinata pare al tutto per tutto, in tutti i livelli, in tutte le aule
tutte
di
le
giustizia,
sedi.
In tutte le sedi. Passiamo oltre. Da Via Poma, dove abbiamo appena raccontato degli ultimi sviluppi dell'omicidio Bottura, ci spostiamo a Porto Catena.
Sì, dove il 12 ottobre una persona, se non ricordo male dipendente della zona, ha scoperto che da una barca mancava niente meno che il motore, che non è una cosa da poco. E è un furto che ha un valore, perché i motori delle barche, adesso io personalmente non me ne intendo, però mi ero un attimo informato, insomma non siamo lontani dai 10.000 euro purtroppo per chi ha subito il furto, sono elementi molto importanti oltre che vitali per una barca. La cosa che sto tenendo per ultima, perché era un po' di suspense, è che era purtroppo l'imbarcazione che utilizza la polizia locale, con tanto, se non ricordo male, di adesivo, di insegne della polizia locale.
Assolutamente sì, la barca in rimessaggio, quindi non era nemmeno in acqua, certo. Sulla riva era stata depredata. Poi ad un'ispezione successiva il numero dei motori aumenta, la stima aumenta, perché insomma altri proprietari hanno fatto le loro segnalazioni.
Sì, siamo arrivati a quota 5 nel corso della mattinata, ed è purtroppo, come dicevamo prima fuori onda, un'attività che in zona si è già presentata nel corso dell'estate, soprattutto perché di notte avvenivano dei furti in zona Porto Catena, e ne sanno qualcosa anche i soci della canottiera Mincio, purtroppo anche nella zona, nella Darsena, se non ricordo male, spero che si dica così, proprio del circolo canottieri. La cosa curiosa è che in un frangente, in un'occasione, sempre nel corso dell'estate, quattro motori che erano stati rubati dalla canottieri sono stati poi rinvenuti, abbandonati, ma credo funzionanti, anzi sì, funzionanti, andavano un attimo ovviamente ripuliti, sulle rive del Po, credo tra Suzzara e la riva di Suzzara. Comunque erano stati segnalati da un turista austriaco, da un pescatore austriaco, il che farebbe aprire una enorme parentesi sui pescatori stranieri che arrivano in acque mantovane, ma non c'è tempo, comunque sono molti, mi dicevano, che ha segnalato questi oggetti in un primo momento non meglio identificati, poi le forze dell'ordine si erano portate sul posto ed erano stati recuperati questi quattro motori. Ripeto, anche all'epoca il valore del furto era piuttosto elevato.
Insomma, pirati in transumanza, si è sempre parlato di quelli del Po che devastavano le rive, le banchine di rimessa. Sono arrivati anche sui laghi di Mantova quest'estate numerose le barche ritrovate alla deriva sui nostri laghi senza motore. Insomma, a volte tornano anche a portare il bottino per poi abbandonarlo, lasciarlo nascosto. Chi lo sa, il mistero resta sul Po. Alessandro, Faith No More, Epic.
Mantova di notte, i delitti, le indagini, i misteri irrisolti di ieri e di oggi. A cura della redazione di mantovanera.it.